Un genere, quello della fantascienza, lo stiamo vedendo, visto che parliamo di Philip Dick, nato a Chicago, in cui la parte del leone l'hanno fatta autori anglosassoni, soprattutto americani. Esiste però un universo ricco di autori che hanno esplorato questo genere anche in lingue e culture diverse. Il saggio La fantascienza, storia delle storie del futuro, uscito per Armillaria lo scorso anno, oltre a offrire una vasta panoramica sulla fantascienza in senso ampio, apre lo sguardo anche su queste produzioni, spesso trascurate dal grande pubblico. Sapete che stiamo raccontando Philip Dick da vari punti di vista, perché sta per uscire il Meridiano a lui dedicato, e oggi il punto di vista è proprio quello dell'uscire dalla uniformità, che poi non è uniformità, però quantomeno linguisticamente uscire dal dominio della lingua inglese nella fantascienza. Saluto intanto i nostri ospiti, gli autori di questo saggio, appunto. Angela Bernardoni, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie per ospitarci.
Bernardoni è bibliotecaria, laureata in storytelling, e poi c'è anche Andrea Viscusi, buongiorno anche a lei.
Ciao, grazie.
Allora, insieme avete creato il podcast Reading Wildlife, anch'esso dedicato al mondo della fantascienza. Allora io comincerei a chiedere ad Angela Bernardoni qualcosa sul modo in cui noi tendiamo a guardare gli Stati Uniti, un po' la grande culla della fantascienza. Forse è un po' inevitabile anche per motivi storici, abbiamo citato negli scorsi giorni a Stunding l'epoca d'oro fino alla fine degli anni 40 della fantascienza, quella delle astronavi, poi l'arrivo della fantascienza sociologica con Philip Dick tra i massimi esponenti. Però come e dove muove i suoi primi passi il genere della fantascienza?
Beh, possiamo dire che questa è una domanda che contempla almeno 5 o 6 risposte diverse. Noi nel saggio abbiamo cercato un po' di condensarle tutte. Diciamo che se intendiamo la fantascienza come la intende Adam Roberts, che è un accademico che si occupa di fantascienza, lui dice che la fantascienza è un desiderio umano di immaginare mondi altri rispetto a quello attualmente abitato. Allora, se questa è la definizione, la fantascienza nasce insieme alla società umana. E già l'Atlantide descritta da Platone, i viaggi sulla luna di Keplero speculavano su ciò che si trovava oltre i confini conosciuti. C'è però un accordo abbastanza universale nel considerare più affini al fantastico che alla fantascienza queste opere, tutte quelle che precedono la rivoluzione industriale. Questo perché comunque la fantascienza moderna si è codificata sì negli Stati Uniti a partire dagli anni 20 del Novecento, comunque a partire da una persona che arrivava dall'Europa, perché Hugo Gernsback comunque era un emigrato, ma appunto le basi di quella letteratura, almeno di quella occidentale, ecco, di quella codificata come occidentale, sono state poste in Europa da Mary Shelley con il suo Frankenstein in prima battuta, e poi da autori come Jules Verne e Herbert George Wells, che comunque con approcci molto diversi alla speculazione scientifica e sociale hanno scritto storie che ancora oggi sono l'ossatura di molti dei tropi della fantascienza.
Venendo al genere fantascientifico e ai temi che spesso tratta, sappiamo come la filosofia, la psicologia novecentesche influenzino spesso le narrazioni di questa fase della fantascienza, la coscienza, il doppio, l'idea di realtà, il che ci permette di riflettere non solo sulla natura umana, ma anche sul presente in cui viviamo. E allora, è sempre stato così, Andrea Viscusi? La fantascienza è sempre stata anche un mezzo di introspezione, potremmo dire?
Sì, assolutamente, nel senso che generalmente si pensa alla fantascienza come uno strumento con la quale immaginare il futuro e pensare le cose che potrebbero succedere, che sicuramente è vero, questo è uno degli esercizi di base che fa la fantascienza, ma questo ragionare sul futuro, sulle possibilità, su questi what if, cosa succederebbe se, è un esercizio che ci porta in realtà a considerare la nostra dimensione attuale, quindi quello che siamo adesso, quello che viviamo e come ci relazioneremo ai cambiamenti che vediamo intorno a noi, che possono essere cambiamenti appunto tecnologici, possono essere cambiamenti nella società, possono essere cambiamenti nella comunicazione, quindi tutte queste possibilità che ci si pongono davanti e che in genere sono proiettate nel futuro, quindi da qui a 20 anni succederà questo e noi ci dovremo in qualche modo confrontare con questo. E questo quindi è uno degli esercizi di base che fa la fantascienza fin dall'inizio della sua origine, ancora prima che si parlasse proprio di fantascienza, come diceva poco fa Angela, nel caso di Frankenstein, di Mary Shelley, quando la fantascienza non esisteva come concetto, non era stata codificata, ma l'esercizio che Mary Shelley fa in Frankenstein ha tutto a che fare con la nostra condizione umana e il nostro confrontarci con qualcosa che non è come ci aspettiamo che dovrebbe essere, e quindi ci porta sempre a fare questo tipo di riflessioni e di ragionamenti che possono partire da spunti scientifici, tecnologici, ma poi spesso si riflettono anche al nostro interno.
Virano verso l'interiorità. E parlando di lingua di origine, dicevamo come ormai gigante della fantascienza è la lingua inglese. La forma mentis che deriva dall'avere quella come madrelingua ha avuto un'influenza sulla costruzione dei mondi e dei concetti nella fantascienza. In altre parole, ci sono temi nella fantascienza in inglese, in lingua inglese, che la distinguono nettamente da quella in altre lingue, Angela Bernardoni?
Dunque, per rispondere ottimamente a questa domanda dovrei saper parlare molte più lingue di quelle che parlo, perché comunque
Certo.
già leggere in traduzione è una mediazione della lingua originale e involontariamente può tralasciare o distorcere dei concetti difficili da esprimere nella lingua di arrivo della traduzione. Sicuramente la fantascienza anglofona, soprattutto quella delle origini, era una fantascienza del maschio bianco, cioè di quella persona abituata comunque a comandare in qualche modo, mentre quelle che vengono considerate le fantascienze non anglofone, che poi sono tante quante sono le culture del mondo e quindi possono essere raggruppate in un unico calderone, ma fino a un certo punto,
Certo.
perché sono molto diverse l'una dall'altra, in questo tipo di fantascienza si ritrovano dei concetti che sono meno magari pressanti nella società occidentale, ma vitali per altre. Nel corso delle presentazioni che abbiamo fatto del nostro saggio, l'esempio che ho portato più spesso è quello della fantascienza di luoghi che nella storia recente, nella loro storia contemporanea, hanno dovuto confrontarsi con la colonizzazione e con l'occupazione. Per cui è ovvio che storie come quelle contenute in un'antologia come Palestina 2048, che immagina il futuro dello Stato a 100 anni dalla Nakba, abbiano un vissuto, una visione del futuro alle spalle diversa rispetto a quella occidentale. Come ha detto Andrea prima, la fantascienza non prevede il futuro, ma digerisce il presente, e questo è sempre molto evidente quando leggiamo fuori dal nostro piccolo giardino, perché andiamo a toccare il vissuto di altre persone.
Ed è sicuramente un esercizio molto utile, in particolare in questo genere, quello della fantascienza, forse proprio quello di avvicinarsi a generi, o almeno a modi in cui questo genere viene, sviluppato in culture diverse dalla nostra, perché il maschio bianco occidentale ormai lo conosciamo, chi è che non ha letto Asimov o non ha visto, serie o film legate all'universo di Guerre Stellari, di Star Trek, insomma, quella l'abbiamo esplorata, ma conoscere davvero, come una cultura lontana, un po' più lontana dalla nostra, racconta, digerisce il presente dipingendo un futuro, non può essere che utile alla fine. Io penso anche al problema dei tre corpi, all'enorme complessità che c'è dietro al romanzo dell'autore cinese Liu Cixin. Quant'è lontano anche quello dal modo in cui siamo abituati a pensare alla fantascienza? Torniamo a noi comunque, perché visto che parliamo di Philip Dick, chiedo ad Andrea Viscusi qualcosa proprio intorno alla traduzione, tema che abbiamo appena sfiorato, peraltro, e gli chiedo se ci sono state difficoltà particolari nel rendere accessibili le opere di Dick in traduzione. E visto che il Meridiano, peraltro, ritradurrà, ha ritradotto alcune di queste opere, gli chiedo un suo parere su quanto invecchia una traduzione di un romanzo fantascientifico.
Allora, premettendo che non ho ancora letto Il Meridiano, come
Beh, non è
nessuno,
ancora
quindi
uscito.
quindi non posso sapere il livello, diciamo, della traduzione, ma confido che sia un'ottima traduzione. Allora, di base la scrittura di Dick è abbastanza accessibile, perché comunque non è una scrittura particolarmente raffinata dal punto di vista letterario, quindi la traduzione, la trasposizione da una lingua all'altra, e quindi quella in italiano, è abbastanza semplice, insomma, non va a impoverire troppo il testo originale. Sicuramente una delle parti su cui si può fare qualche ragionamento in più, e questo vale per Dick, ma per molte storie della fantascienza e la fantascienza anche di quel periodo, è l'utilizzo di alcuni neologismi, quindi proprio di parole che sono state inventate appositamente dagli scrittori per descrivere oggetti, fenomeni, tecnologie, discipline che hanno inventato appunto nelle loro storie del futuro e quindi che non esistono, non hanno un corrispettivo nella realtà. E per cui in inglese, nella lingua originale, sono costruiti in un certo modo che magari non è sempre esattamente trasponibile. Se si fa qualche esempio riferito a Dick, basta pensare per esempio a Blade Runner e quindi al romanzo da cui deriva Ma gli androidi sognano pecore elettriche, in cui per esempio si trova la parola in originale, la parola Keepall, che è questo insieme, diciamo, di rifiuti, ma non soltanto, sono scarti abbandonati dalla civiltà ipertecnologica, iperindustrializzata, che in alcune traduzioni in italiano è stato tradotto come palta, quindi con una parola che ha un po' un suono di qualcosa che sembra un po' un ammasso, e qui appunto la parola originale di Dick non ha un significato proprio, è soltanto, diciamo, un suono che ricorda quella cosa. Oppure ci sono anche altre traduzioni un po' più sottili, come per esempio in Blade Runner, quando si va a eliminare i replicanti, la parola che viene utilizzata è ritirare, che in inglese è retire, che non significa soltanto ritirare, ma è proprio in inglese vuol dire anche andare in pensione. Quindi c'è anche questo aspetto di ambiguità sulla parola che in italiano, se si utilizza una trasposizione così diretta, un po' si perde, e che però per forza di cose l'inglese, diciamo, in questi casi è un po' più malleabile nella costruzione di neologismi e nel creare parole che sono composizioni di altre. Quindi questo necessariamente nella traduzione un pochino si va a perdere, però a volte si riescono a trovare comunque delle soluzioni efficaci, come appunto palta, che rende bene l'idea del Keepall.
Ma devo dire che anche ritirare, ormai ci siamo affezionati alla traduzione, in un certo senso se ne
Sì,
può parlare anche
certo.
quando un calciatore si ritira, per cui c'è una sorta di sottotesto che parla anche dell'andare via, dell'andare in pensione, del ritirarsi, appunto. Rimango con Andrea Viscusi per cercare di capire temi come la paranoia, l'identità, la realtà soggettiva, che sono centrali in Philip Dick, come siano stati ripresi nella fantascienza fuori da quella anglofona.
Allora, c'è una lunga tradizione, tra l'altro anche abbastanza contemporanea a Dick, che è quella della fantascienza sovietica, quindi appunto la fantascienza dei paesi che erano nel blocco sovietico ancora in quegli anni, durante la Guerra Fredda, di cui il maggiore esponente, che sicuramente anche il più noto, è Stanislaw Lem, che ha fatto di questi temi la colonna principale della sua produzione, perché se pensiamo per esempio a Solaris, di cui
Eh sì.
magari oltre al libro conosciamo, insomma, molti conosciamo anche il film, proprio la definizione dell'identità, della conoscenza, appunto del dubbio anche su chi siamo noi stessi e chi sono gli altri che abbiamo intorno, è insomma, una delle componenti fondamentali sia di questo sia di altri romanzi di Lem, come Il Congresso di Futurologia, per esempio. Lem spesso porta questa cosa mettendoci a confronto con altre entità di cui dobbiamo cercare di capire la natura e l'origine, ma questo ci porta poi per contrapposizione a pensare a noi stessi. Quindi tutto questo filone è in realtà un po' tutta la fantascienza europea, anche ovviamente questa è una grandissima generalizzazione, perché poi le spinte individuali dei singoli paesi o dei singoli autori ovviamente sono diverse, però in generale quello che si vede anche nel cinema, che c'è un po' di differenza nell'approccio, proprio alla costruzione di storie e di tematiche tra, per dire, il cinema, la letteratura americana e quella europea, che tende a essere un po' più ancorata, diciamo, a dei dilemmi un po' più profondi, umani, rispetto magari a quello che si trova invece nei blockbuster, per dire. Quindi questo anche nella fantascienza un po' si riflette. C'è poi tutto un discorso molto interessante da andare a scoprire, come dicevamo anche prima, in tutta quella fantascienza che non solo non è anglofona, ma non è neanche occidentale, per cui per esempio abbiamo citato Il problema dei tre corpi, anche lì ovviamente c'è tutto il filone della fantascienza cinese che porta molte tematiche che ci portano anche a confrontarci con proprio delle culture di riferimento che sono diverse dalle
Eh
nostre,
sì.
e oltre alla fantascienza cinese possiamo pensare anche alla fantascienza indiana. Ci sono autrici come Vandana Singh, per esempio, che affronta spesso visto nei suoi racconti temi di questo tipo, e poi ci sono fantascienze, cioè, o comunque autrici, autori di fantascienza di paesi anche che hanno avuto una storia coloniale, come Trotrol Tsamasi, per esempio, che scrive, è un'autrice del Botswana, e che quindi spesso ci porta proprio, racconta della definizione dei corpi, di come i corpi si definiscono in contrapposizione a degli ideali, a delle imposizioni che spesso sono arrivate per ragioni storiche e hanno cercato di schiacciare una cultura diversa.
Siamo quasi in chiusura con Angela Bernardoni, un ultimo spunto sul genere fantascientifico ma è sempre stato alla fine un po' visto così con paterna benevolenza da parte dei generi maggiori, è un genere un po' di serie B, è un genere di nicchia, un genere che negli ultimi decenni forse non se l'è passata bene, anche se adesso pare stia tornando abbastanza in auge. In questo senso, secondo lei, Meridiano Mondadori, che sta per uscire su Dick, chiaramente ci fermiamo al mercato di lingua italiana, potrebbe invertire questa tendenza o favorire una riscoperta in chiave anche più alta del genere fantascienza?
Me lo auguro, perché soprattutto in Italia purtroppo la fantascienza continua a essere una bolla che tende a ghettizzarsi da sola. Questo dipende ovviamente da una serie di cause che non affronteremo adesso e che coinvolgono comunque sia le persone che la leggono, che la scrivono, ma anche le case editrici, che sono sempre state un po' spaventate all'idea di usare la parola con la F. Quindi non solo la pubblicazione di questo Meridiano, ma anche per esempio la decisione di Mondadori di ripubblicare molte delle opere di Ursula Le Guin in un'edizione che sia economica e che si discosti graficamente dal classico libro di fantascienza da edicola, sono segnali comunque di un crescente interesse per questo genere. Ora, io personalmente non sono una grande fan dei canoni letterari, ma con un secolo di storia alle spalle credo che questo sia il momento di iniziare a tirare le somme e capire quali di questi testi possano essere considerati dei classici. Per cui la speranza è proprio che si possa iniziare a lavorare con costanza e con competenza su queste storie, come è stato fatto con Philip K. Dick.
Io ringrazio i nostri ospiti Angela Bernardoni e Andrea Viscusi, autori del saggio da cui siamo partiti, La fantascienza, storia delle storie del futuro, uscito lo scorso anno per Armillaria. Grazie ad entrambi, buon proseguimento e buona lettura.
Grazie, ciao.
Grazie.